O Padre, noi ti ringraziamo e ti lodiamo e ti benediciamo perché mandandoci Gesù, luce, perché collocando Gesù come una lampada sul lucerniere della croce, ci hai messo nella luce della verità, hai voluto rischiarare la nostra vita, hai voluto che Lui fosse luce del mondo e che noi beneficiassimo di questa luce e diventassimo noi stessi luce. Ti ringraziamo perché non hai guardato ai nostri meriti e non hai guardato nemmeno alla nostra risposta. Signore Gesù, ti vogliamo chiedere di metterci nella verità. Tu che sei venuto come luce, mettici nella verità. Aiutaci a scegliere ciò che è vero, ciò che è essenziale alla nostra vita. Noi siamo specializzati nel deviare a destra e a sinistra, nel perdere di vista le cose che veramente contano e inseguire vanità, come dice Paul Gerhardt, un pastore protestante del 600, intrecciamo fili d'aria e inseguiamo astrusità e così ci allontaniamo dalla meta. Signore, ti ringraziamo perché ci insegni dove sta la meta e non ti stanchi mai di insegnarcela e di orientarci verso questa meta. Noi che siamo come gli scrivi e i farisei, donaci lo Spirito Santo che ci rafforzi e che ci dia il coraggio di orientarci decisamente verso il vero, il giusto e il bello. O Maria, tu che hai avuto la forza di vincere il male, donaci questo coraggio e questa forza, perché anche noi ci orientiamo decisamente verso colui che è la luce. Amen. Siamo arrivati al versetto 37. 44 faremo oggi e sembra una nuova sezione, ma in realtà non è se non il seguito di tutto quello che Gesù sta facendo. Potremmo dire che Gesù ci sta progressivamente rendendo consapevoli. Io credo che una delle cifre sotto cui noi potremmo leggere la presenza di Gesù nella nostra storia umana, Figlio di Dio incarnato, è Gesù è venuto a destare l'umanità, un'umanità assopita, sonnolenta, un'umanità che si illudeva di essere nel vero, è venuto a ridestare questa umanità e a svegliarla. Io penso che un grande filosofo e pedagogo gesuita, come Lonegan, Bernard Lonegan, non so se avete mai sentito nominare, grande maestro di filosofia, studioso della filosofia di Tommaso e filosofia dell'essere, e un grande pedagogista, anche un grande formatore di studenti, dava quattro principi ai suoi studenti, indipendentemente che fossero cristiani o no, quattro principi fondamentali, che credo che in fondo non sono se non presi dal Vangelo, sono quattro orientamenti. Il primo orientamento è sii attento. La prima cosa che Gesù ci crede è essere attenti, cioè persone attendere vuol dire essere tesi a qualcosa. Potremmo dire che riassume un po' la regola ignaziana della recettività, come un radar pronto a cogliere tutto quanto c'è intorno a te, cioè non vivere addormentato, sii attento. Seconda regola è sii intelligente, cioè non fermarti ad essere attento, potresti essere, capite, anche ricevere tutto ed essere recettivi, anche la spazzatura, anche il bidone della spazzatura è recettivo, riceve tutto, ma un conto è essere recettivi e pluralisti, un conto a essere spazzatura. Allora ecco, essere sì intelligente, ecco la seconda. L'intelligente è colui che legge dentro, intus leggere, che va al di là delle apparenze, che sa cogliere e sa distinguere l'erba buona dall'erba cattiva, ciò che porta al bene da ciò che porta al male. Quindi sii attento, sii intelligente, terza regola che dava ai suoi studenti, sii consapevole. La persona consapevole è la persona che vive con responsabilità, no, cioè, sii responsabile, scusate, non sii consapevole, sii responsabile, cioè pronto a rispondere delle cose che hai ricevuto dei doni, devi rispondere di questi doni, ecco, sii responsabile, terza cosa. Quarta, sii pronto a giocarti fino a dare la vita per il bene e per il giusto. Una volta che l'hai intuito, il bene e il giusto, sii pronto a giocarti per il bene e per il giusto. Ecco, io credo che questi quattro principi in fondo sono evangelici. Lui non dava una connotazione di tipo cristiana a tutto questo, diceva questo va bene per tutti, lui lo diceva ai suoi studenti, sono i quattro principi che lui dava ai suoi studenti e che io do anche quando faccio guido il cammino di discernimento per i giovani e anche recentemente quando ho preparato un piccolo lavoro sull'autostima, solo registrato, non scritto, e allora che si trova solo per quelli che fanno discernimento, si può entrare nel sito solo attraverso una password, attraverso, allora c'è questa, anche lì proponevo questi quattro imperativi di Lonegan, sii attento, sii intelligente, sii responsabile e sii pronto a giocarti per il bene e per il giusto. Ecco, in fondo Gesù non fa se non questo. E questo, se da una parte suscita in chi è disponibile e aperto gioia, riconoscenza e desiderio di progredire, in chi si crede arrivato suscita dispetto, rabbia, nervosismo, rifiuto. E in fondo non c'è se non la falsa sapienza che fa montare in cattedra e fa sentire superiori agli altri. Le persone che sanno veramente non sono mai persone che si mettono al di sopra di tutti e che dicono adesso guarda me che ti dico io come sta il mondo. Ricordate, la prima dote della sapienza è l'umiltà. Se uno non è umile non è neanche sapiente. E non la sapienza non è tanto sapere tante cose, ma l'avere il gusto delle cose che si fanno. Viene dal verbo sapere, che vuol dire dar sapore. Una persona può essere molto istruita ma poco sapiente. Ma una persona può essere anche pochissimo istruita ma sapientissima, perché ha una capacità di gustare le cose, di dare il gusto delle cose, che va al di là di ogni possibile discussione. Bene, ritorniamo al nostro Vangelo, ci presenta la conclusione di questo discorso e come l'entrata in un'altra situazione, ma non è se non la continuità. San Luca, siamo nello stesso capitolo 11, San Luca non fa se non presentarci questo cammino che è un cammino di progressiva illuminazione, una luce che arriva e che ci cambia. Allora dice, quando ebbe finito di parlare, in realtà il greco è en detto la lesai, che di per sé vorrebbe dire mentre ancora stava parlando, ma probabilmente è sul finire del suo parlare. Io non so cosa dice la traduzione dice la traduzione la Bibbia di Gerusalemme, che è un po' più fedele in questa, infatti dice nel suo parlare, il greco sarebbe nel suo parlare, pregò un fariseo, lo pregò perché pranzasse da lui. È interessante che non lo invita a cena, notate bene che per gli ebrei l'importante era la cena, non il pranzo, e quindi non siamo di fronte a quello che viene chiamato il momento solenne di condivisione, ma è come se l'avesse invitato, potremmo dire lo invitò a prendere il cappuccino, ecco, capite? Cioè, perché il pranzo per gli ebrei era si mangiava, si consumava qualche frutto, si beveva qualcosa di fresco, ma il vero momento nutritivo era o la colazione un po', e poi soprattutto la cena era, perché finalmente è un po' più caldo, non c'è più questo fastidio della calura, delle mosche, eccetera, e poi ti puoi mettere tranquillamente, arriva il venticello serale del tramonto, si accendono le torce, ci si mette fuori con gli amici e si può mangiare tranquillamente, era qualcosa di più disteso. Gesù entrò a cena a casa di Levi e tutti mormoravano di lui perché è andato a cena, è andato proprio a mangiare, a condividere. Qui invece si tratta piuttosto di una colazione, di un, non so, un pranzetto, come si dice, ecco, un cappuccino, come, non so, quelle cose che spezzano un po' la mattina, no? Ecco quella cosa lì. Uno snack, ecco, non riuscire a trovare questa cosa qui, uno snack. Bene. Ora lo invita e cosa succede? Notate bene lo sguardo, Gesù ha parlato di occhi, dove va l'occhio di quest'uomo, un fariseo? Tanto vediamo chi sono i farisei. I farisei sono quel gruppo di giudei fedeli, i quali erano molto attenti a vivere e a osservare meticolosamente tutti i precetti, non solo le leggi scritte, famosi 10 comandamenti, ma tutti i più che 600 precetti orali, 365 negativi e 248 positivi, cioè questi precetti che facevano parte di tutto il corpus della legge della Torah. E allora erano molto precisi queste persone meticolosissime, che erano molto attente a che cosa mangiavano, a dove si sedevano, con chi mangiavano. Quindi quest'uomo è lì molto attento, notate il suo sguardo. Il fariseo vide che innanzitutto Gesù non aveva immerso le mani, sottinteso, per il pranzo, quindi si meravigliò, si stupisce, comincia a giudicare Gesù e dire: ma guarda, questo non si lava le mani prima di mangiare. Non era tanto un lavarsi le mani, ma era un'abluzione che avveniva fino ai gomiti, cioè bisognava proprio pulirsi tutti, perché sapete che posso aver toccato qualcosa che non era mondo, che era stato toccato da una cosa non monda non vuol dire necessariamente velenosa, ma un peccatore, cioè uno che aveva commesso del male, ha toccato, che so, questa mela o questo frutto, e magari, oppure questo, ho toccato passando, sfiorando una donna mestruata e dunque mi sono contaminato con queste cose qui, e quindi assolutamente, oppure senza volerlo ho camminato sopra un terreno dove era sepolta la carogna di un animale e magari mi sono contaminato, allora comincio, mi purifico, mi lavo, no? Perché se no questa contaminazione, se le mani sono contaminate, io tocco il cibo rimane contaminato, mangio il cibo, mi contamino dentro, quindi tutta una cosa molto complicata, no? E allora lui nota con una certa sorpresa, parla proprio di meraviglia, e taumazen, proprio il verbo taumazo in greco vuol dire proprio questo stupore, questa bocca aperta, ma come mai? Lui, maestro della legge, si mette a tavola senza lavarsi le mani. E quindi non si fosse lavato, avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: voi farisei purificate l'esterno della coppa e del piatto. Tra l'altro ho scoperto che non avevo mai notato, chissà quante volte avevo letto questo brano anche in greco, ma non avevo mai notato che piatto si dice pinakos, e non mi ricordavo, cioè, perché mi viene in mente la Pinacoteca, no? Sapete cos'è la Pinacoteca? Che non è la custodia dei piatti, ma dovrebbe essere i quadri. Ma è venuto in mente per trasferimento di significato, perché i piatti erano le uniche cose decorate un tempo. La gente non è che avesse in casa i quadri o altro, per cui i piatti erano qualcosa che decoravano, che davano un po' decoro, un po' di gioia alla tavola, i piatti, i vasi, i contenitori di terraglia venivano cotti e verniciati, smaltati con un po' di vetrificati, insomma, no? Ed ecco che, allora ecco qui, ho detto, guarda, Pinacoteca vuol dire che all'inizio era la custodia dei piatti, era la piattaia, dopo è diventato invece il luogo dove vengono esposti i quadri, interessante, quindi questo Pinacos. E in realtà Gesù non è preoccupato della coppa e del piatto, di che cosa vuol dire Gesù? Il piatto, la coppa, vuole esprimere in realtà la vita. Quindi tu ti preoccupi tanto dell'esterno della tua vita, Voi farisei purificate l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di iniquità. Quindi la prima cosa che Gesù dice: stai attento, sii attento e consapevole. Ricordate allora i quattro imperativi dell'Onegan, no? Non essere così sbadato, così superficiale, da fermarti. Adesso tu ti preoccupi dei cibi, di queste cose, delle mani malavate, del piatto che è stato pulito nella maniera giusta, lavato in quest'acqua, poi l'ha risciacquato in un'altra, eccetera, eccetera. Ma non ti preoccupi di ciò che è essenziale. Vai inseguendo le banalità e stai lasciando perdere ciò che è veramente fondamentale nella vita. Guardate che il Vangelo non è stato scritto per i farisei, Quindi quando San Luca ci presenta i farisei o gli scribi, io penso che se c'era qualcuno che non avrebbe mai letto il Vangelo, San Luca ha scritto dopo il 70 il suo Vangelo, e ve l'ho già detto, l'ha scritto ad Antiochia, certamente non erano i farisei, l'ha scritto per i greci, ma in realtà San Luca sta mettendo in risalto, usando la bocca di Gesù e quindi scegliendo fior da fiore i fatti che erano stati tramandati oralmente e di cui lui era venuto a conoscenza attraverso la predicazione dei primi apostoli, soprattutto Paolo, che l'aveva saputo dalla viva voce degli altri, ora ci sta trasmettendo qualcosa che tocca a noi, quasi a dire che non sono i farisei, ma l'atteggiamento farisaico da cui lui ci mette in guardia. Cioè questo atteggiamento non è tipico di queste persone, ma è di tutti, è nostro. Anche noi viviamo questo atteggiamento di sicurezza nelle cose, oppure in gesti. Ricordatevi che l'opposto della fede non è l'ateismo, è l'idolatria. Perché ogni persona che ha fede è anche atea un po'. Lo siamo tutti un po' atei dentro. Siamo tutti dei momenti in cui viviamo come se Dio non ci fosse o comunque con tanti dubbi dentro. La vita di ogni fedele è fatta di fede e di ateismo insieme. Ma l'opposto non è l'ateismo, l'opposto della fede, ma è l'idolatria. Cioè è quella ostinarsi ad attaccarsi a una visione di un Dio che non è il Dio del Vangelo, non è il Dio di Gesù Cristo, ecco l'idolatria. Quando io mi ostino ad attribuire a Dio dei connotati che non sono suoi e quindi lo trasformo in un idolo, tipo, come vi dicevo, un Dio che diventa un po' il Dio soprammobile, il Dio polizza d'assicurazione, il Dio a cui faccio giù la polvere ogni tanto, no? Il Dio parapioggia, lo uso soltanto quando piove, poi lo dimentico in un angolo. Non è che il parapioggia è utile, ma non è che lo porto sempre con me. Soltanto quando cambia il tempo, c'è qualche situazione che non va, allora mi ricordo di Dio, ma questa è idolatria, cioè sto usando Dio come una specie di portafortuna, una specie di talismano da mettere nelle mie, perché comunque non si sa mai, capite? Allora è qui il discorso, e quando Gesù ci presenta questo atteggiamento, l'atteggiamento farisaico, è l'atteggiamento nostro che è radicato dentro di noi. Gesù non si è mai scagliato contro gli atei, perché di fatto lo siamo un po' tutti. Lui stesso griderà: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che è un grido sostanzialmente ateo, se volete. Quanti lamenti che sono nei Salmi, li trovate, nel libro di Giobbe c'è un fortissimo ateismo, il libro più ateo della Bibbia, sapete qual è, no? Quello che comincia così: vanità di vanità, tutto è vanità. È il Coelet, è il libro più ateo della Bibbia. Eppure è finito nella Bibbia. Come mai questi libri atei sono finiti nella Bibbia? Ma perché la Bibbia non è contro l'ateismo, ma contro l'idolatria, che è un'altra cosa. È tutto un cammino contro l'idolatria, cioè un attaccamento a ciò che non è Dio. Colui che dubita di Dio, ma siamo tutti così, dall'inizio. Dubitare non è non aver fede, ma è un passare dalla fede all'ateismo, dall'ateismo alla fede. C'è questo continuo dinamismo nella nostra vita, nella vita di tutti, anche i santi, anche quelli già canonizzati, Ma è l'ateismo, i profeti sono scagliati, l'idolatria, i profeti sono scagliati contro gli idoli, contro l'idolatria. Cioè, il cercare, l'idolatria di cui parlava Amos anche. Dite che amate Dio, andate nel tempio, fate sacrifici e poi tagliate la gola ai poveri, poi rubate nel portafoglio ai poveracci, truccate le bilance per dare di meno, alzate apposta, fate aumentare l'inflazione per guadagnare di più. E questo è la vera idolatria, vedere un Dio come uno che tutela i tuoi interessi e che comunque non c'entra niente con quello che stai vivendo. L'idolo è là, io sono qua. È una specie di sicurezza, perché tanto non si sa mai. Ecco, allora il rischio è quello di vivere questa pulizia del piatto, questa vita formalmente a posto, dimenticando invece ciò che è essenziale, ciò che tocca il profondo, la radice. Io direi la vita di fedeli, di cristiani, da verderame. Sapete cosa vuol dire dare il verderame, no? Quando verderame, c'è una malattia nella pianta, vai, spruzzi, buon posto, ma non è posto niente, perché se piove, siccome il verderame si scioglie quando piove, va via, non serve niente. Se la pianta è malata, devi toccare le radici, non aspergere qualcosa sulle foglie. Ecco, il nostro rischio è quello di vivere una fede da verderame, di spruzzarsi su qualcosa, ma alla fine il Signore non è venuto a dare il verderame, ma è venuto a risanare dalle radici, è venuto a toccare profondamente dove c'è il male. Allora bisogna partire da lì. E allora ecco che Gesù ti mette nella verità, ti dice: sii intelligente, vai nel profondo. E quindi notate bene che non è un... Allora dice: all'esterno della coppa, voi purificate l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di iniquità. E poi c'è una parola che Gesù dice, più che di iniquità, dice di cattiveria, no? Ancora è ponerias, abbiamo già provato parecchie volte questa parola, no? Poneros. E c'era l'occhio cattivo, e c'era questa generazione cattiva. E adesso siete pieni di cattiveria. E Gesù non li, notate bene cosa dice Gesù, Non dice siete ingiusti, siete malvagi, no. Siete afrones. Afrones. E viene tradotto stolti. In realtà vuol dire siete superficiali. Il verbo froneo, fronizzo o frontizzo, vuol dire riflettere, a alfa privativo, cioè siete incapaci di andare a fondo nelle cose, siete dei superficiali, vi fermate, quindi non siete intelligenti, vi fermate sulla superficie. Ecco qui l'invito, siate sì intelligenti, siete delle persone superficiali, banali. State a preoccuparvi della polvere del mobile che c'è sul mobile, non vi preoccupate che dentro c'è il tarlo. continui a pulire il pavimento e a mettere a posto la casa e non sai che le fondamenta stanno crollando perché sotto c'è un buco enorme. Capite? Siamo a questi livelli, no? Allora Gesù viene a svegliare questa cosa, a svegliare questa situazione di sonnolenza e di illusione. C'è un libro di Bernanos intitolato I grandi cimiteri sotto la luna, non so se l'avete mai letto, è un bel libro, Georges Bernanos, e dice tra le varie cose interessanti, dice non svegliate gli imbecilli, dice Bernanos, si potrebbe scrivere sul frontone del tempio di questa nostra umanità, ammesso che questa nostra umanità abbia un tempio. Sapete che sul tempio di Delo c'era scritto Knozis Auton, conosci te stesso. E invece sul nostro tempio, sul tempio di questa nostra generazione, dice Bernanos, bisognerebbe scrivere non svegliate gli imbecilli, perché se li svegli rischiano di aggredirti e di farti del male, Quindi lasciali dormire, non svegliare gli imbecilli, lasciali che dormano. E allora è molto forte questa frase. Ebbene, Gesù è venuto a svegliare gli imbecilli, che siamo tutti noi, insomma. È venuto a scuoterci. È chiaro che coloro che vengono scossi in questa maniera da Gesù poi si arrabbiano. Ma Gesù non la smette di dire, stai attento, la nave sta affondando. Smettila di dare il ritocco ai pavimenti o adorare gli oblò della nave, guarda che sta affondando, adesso bisogna magari buttare a mare tutte le cose pesanti per vedere di stare a galla invece di stare lì a fare altre cose. E allora dice, siete proprio superficiali, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Ricordati che Dio ha fatto l'uomo bene e l'ha fatto in maniera unitaria, unificata, non staccare una cosa dall'altra. Smettila di credere che basta dare una mano di bianco per risanare un muro, bisogna fare qualcosa di più, devi toccare il punto malato, vai lì. Piuttosto date in elemosina quel che c'è dentro ed ecco tutto sarà mondo. Che cos'è l'elemosina? L'elemosina presso la Bibbia, presso gli antichi, era un modo per fare giustizia. Quindi in fondo è come se Gesù dicesse siate giusti, imparate da Dio. L'elemosina era proprio il prendersi cura del povero, di colui che non aveva speranza, che non aveva chance. Allora tu, il tuo piatto, cioè la tua vita, ha tante cose, sei pieno di cose, tu che sei fariseo, vedi di giocarti, vedi di vivere la tua vita per far sì che diventi un dono per gli altri, dona tutto quello che hai dentro, smettila di metterti di fermarti a ritoccare le cose e a gestire tutti i riti, una ritualità senza fede non serve niente, è solo teatro. Ricordiamo che l'uomo ha bisogno, guardate che importante, cioè per non arrivare a uno spiritualismo esasperato e futile, un certo angelismo, no? Ah, ma questi riti, queste cose, ma io sono per una religione pura. Siamo uomini, abbiamo bisogno anche di riti. Quando tua moglie compie gli anni gli regala il mazzo di fiori, ma io sono uno spiritualista, guarda il mio sorriso, auguri, ma spiloccio, fai qualcosa, capite? Abbiamo bisogno di questi segni, Non posso dare un mazzo di fiori alla mucca, li mangia, ma a mia moglie glieli do, è un'altra cosa, capite? Come non posso dire ai gatti che sono fuori, siedi qui accanto a me che guardiamo insieme il tramonto. Il gatto quando c'è davanti al tramonto passa un topo, è più interessato al topo che al tramonto. Eppure è lo stesso tramonto, è lo stesso mazzo di fiori per mia moglie e per la mucca, è lo stesso mazzo. Cioè, è il significato che la persona sa cogliere e che l'animale non può. Per cui noi abbiamo bisogno anche di questi gesti esterni. La nostra fede non può tradursi semplicemente in sospiri dell'anima, deve diventare anche un gesto esterno, la fede deve diventare anche rito, deve diventare anche qualcosa di visibile esteriormente. Tutte e due le cose, capite? Un culto senza fede è teatro, una fede senza culto è spiritualismo vuoto, è angelismo. Dio ci ha fatto uomini, non angeli. Se ci voleva angeli ci faceva diversi. E quindi abbiamo bisogno anche di esprimerci, abbiamo bisogno di gesti, ho bisogno di mettermi un abito diverso quando celebro la messa. Perché? Perché devo dire il distacco tra ciò che porto normalmente e ciò che metto quando mi metto davanti a Dio ed esprimo un certo tipo di gesto. Allora sono modi per cui la casa di Dio, la casa degli uomini più che di Dio, perché la Chiesa non è la casa di Dio, ma è il luogo dove gli uomini si trovano per rendere lode a Dio insieme come famiglia, per avere un certo decoro, per richiamarmi alcune cose, di qui alcune statue, alcuni quadri, alcune cose, un certo stile che mi deve richiamare, ma non posso far trasformarla in un capannone. Ci sono certe chiese che sono diventate dei capannoni. Io quando entro, c'è una chiesa a Milano dove vado spesso, almeno dall'esterno, da una parte c'è il supermercato, Tre Castelli, dall'altra parte c'è la chiesa, e mi ricordo che il parroco diceva, una mattina una signora è arrivata davanti alla chiesa, si era confusa e ha domandato: ma dove sono i carrelli per la spesa? Aveva sbagliato, ma è uguale, poi guarda da una parte all'altra, sembra il supermercato di qui, il supermercato di là, solo entrando ti rendi conto che c'è qualcosa di diverso. Ma dall'esterno, ma noi abbiamo bisogno anche di questo, capite? Abbiamo bisogno di differenziare le cose, abbiamo bisogno di riti, di gesti. Ed è importante, Gesù non condanna il fariseo perché fa dei gesti esterni, ma perché ai gesti esterni non corrispondono quelli interni. Guardate che c'è un equilibrio, eh? Dio ha fatto l'interno e l'esterno, niente deve essere trascurato, una cosa e l'altra insieme, non l'una senza l'altra, mai, mai. È importante questo equilibrio che Gesù ci insegna qui. E quindi dice, comincia tu a vivere come dono tutto ciò che hai dentro, e allora anche il tuo esterno coinciderà con quello che vivi, allora diventi un dono. E poi dice, ma ahimè per voi farisei. Guardate che non è guai, perché il guai ha una brutta connotazione per noi. Guai vuol dire, punto il dito, a te, guarda all'inferno, disgraziato. No, in greco è guai, che di per sé non vuol dire guai, ma vuol dire ahimè per. Avevo trovato, proprio per rafforzarvi su questa cosa, a parte Omero, ma andando a letto la sera sul mio comodino, tra i molti libri che ho sempre le favole di Esopo che mi piacciono tantissimo, e naturalmente nel contesto greco, così magari me lo metto prima, e invece no, perché qualche volta trovo una parola, ma che parola è quella? Devo alzarmi, devo andare sul dizionario a cercare, quindi mi sveglio del tutto. E allora così ognuno ha le sue fisime, no? Quindi se no sarei già santo, allora non lo so. Allora, una sera stavo leggendo quella favola dell'aquila e del coniglio, della lepre, e a un certo punto l'aquila che cerca di inseguire la lepre, e la lepre grida, why me, vuol dire, povero me, mi sta ammazzando, mi sta prendendo, capite? Non è che dice guai a me, certo, guai a me, perché tra poco sono fritto, finisco come in casseruola. Ma capite? Allora Gesù non sta giudicando, Gesù non punta il dito, Gesù dice ahimè per voi farisei, come mi spiace per voi, come soffro vedendo la vostra situazione, voi che pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erbaggio, e poi trasgredite la giustizia e l'amore di Dio. Cioè siete preoccupati, guardate che si pagava la decima di tutte le cose importanti. Ora la menta, il cumino e tutte queste cose qui non erano le cose essenziali, per cui dice voi pagate la decima anche sul ciò che non è essenziale, io guardi anche il 5 per mille, anche l'8 per mille, anche il eccetera, ma e poi lasci perdere il resto. Quindi mi spiace per voi perché vi state impegnando tutte le vostre energie tutte le vostre risorse per qualcosa di così banale, di così vuoto, e lasciate perdere ciò che è essenziale. Quello che vi dicevo prima all'inizio della preghiera, citando Paul Gerhardt, no? Una preghiera che è un pastore protestante del 1600, il quale ha scritto una bellissima raccolta di inni sacri, era anche un compositore, e tra gli inni sacri ce n'era uno per Compieta, in cui diceva: Signore, ti chiediamo perdono perché intrecciamo fili d'aria e inseguiamo astrusità e così ci allontaniamo dalla meta. Ecco, il nostro rischio è questo, di intrecciare fili d'aria, no? Sei lì che, ma guarda che con fili d'aria non fai niente, butti via tempo ed energie, è come scrivere un romanzo sull'acqua, capite? Puoi scrivere tutta una vita sull'acqua, l'acqua se ne va, non rimane niente. E allora, voi state intrecciando fili d'aria, state inseguendo astrusità, e così vi allontanate dalla meta. E la meta qual è? La meta è la giustizia e l'amore di Dio. L'amore di Dio, che non è l'amore per Dio, ma potremmo dire che è un genitivo soggettivo. L'amore che è Dio, o genitivo esegetico se volete, l'amore che è Dio. Cioè, hai dimenticato Dio che è amore, hai dimenticato e messo tra parentesi la giustizia e stai inseguendo le stupidaggini. Stupidaggini. Queste cose bisognava curare, senza trascurare gli altri. Tutte e due, Gesù non dice butta via questa, no, tutte e due insieme. Tu se tieni, tutto insieme. Tutto deve essere tenuto insieme. L'equilibrio sta sempre in qualcosa che non è perfettamente stabile, perché di fatto se è di equilibrio è qualcosa di instabile. Per cui devi sempre recuperarlo, devi sempre rigiostrarti, metterti in discussione, perché non è già fatto, non è già giocato tutto. E poi ancora, ahimè per voi farisei, che avete cari i primi posti nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, cioè siete persone che ci tenete molto alle formalità, ad essere chiamati commendatore, onorevole, signor presidente, professore, dottore, eccetera, no? Cavaliere, prof, doc in lettere, Gesù dice: voi cercate i primi posti, i saluti nelle piazze, cioè vi piace essere riveriti, essere onorati. Ahimè per voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Di che cosa sta parlando? Presso gli ebrei i sepolcri venivano segnati con la calce, quando veniva sepolto qualcuno veniva messa della calce, in modo tale che quando uno passava poteva vederli, perché si diceva che camminare sopra un sepolcro si contraeva impurità. Allora dice: voi che siete così amanti della purità esteriore e della purezza cultuale o rituale, in realtà siete delle persone che diventano un rischio per gli altri. Gli altri, senza saperlo, camminano accanto a voi e si lasciano contaminare. Voi che siete così attenti a non lasciarvi contaminare, siete gente che contaminate gli altri, vi siete ammantati, è un sepolcro nascosto, c'è la polvere della strada che ha nascosto il sepolcro e tu ci cammini sopra e senza saperlo diventi immondo. È davvero un paragone davvero brutto, Cioè siete delle persone che hanno una bella facciata, apparentemente inoffensivi, ma pericolosissime. E la gente vi passa sopra senza saperlo. È una grande responsabilità, ecco qui, sii responsabile. Vedete che abbiamo trovato un po' tutte e quattro gli imperativi di Lonegan qui, Sii attento, sii intelligente, sii responsabile, e manca soltanto l'ultimo, è pronto a giocarti fino in fondo, cosa che i farisei forse non erano disposti a fare. questo giocarsi fino in fondo, questo mettersi in discussione fino in fondo. Ecco, io credo che queste parole ci possono davvero mettere in risalto. Vedete che in fondo Gesù sta ancora facendo un discorso sulla luce, no? Che la tua luce non sia tenebra. Voi fingete di essere luce, ma in realtà siete delle persone che vanno in giro con i catarifrangenti, no? Catarifrangenti, certo, se c'è un po' di luce sembra che ci sia una luce, quando andate su questa strada che viene su dalla montagna di notte sembra che ci siano dei fari enormi che gli vengono incontro, sono semplicemente dei catarifrangenti, tu hai acceso le luci, le vedi, ma se tu non hai la luce non vedi niente, vai fuori, vai nel burrone, cadi giù nel bosco. Ecco, siete delle persone che illudono gli altri di essere bravi, e questo capite che è una cosa che ci tocca profondamente. È qui che noi dobbiamo sentirci messi in discussione da questa parola, che è una parola di verità. Gesù ci vuole mettere nella verità, notate bene che Gesù non viene a mortificarci, a umiliarci, a puntare il dito. Il Vangelo non è mai una parola che mortifica, ma è una parola che vivifica, è quella parola che arriva a accendere la luce dentro di te perché tu possa scegliere la vita, perché tu non continui ad andare in direzioni che sono direzioni senza sbocco, e quindi rischi anzi di andare fuori strada. È un po' come leggendo la quinta parte del Salmo 118, indicami Signore la tua via perché la seguirò sino alla fine. Dammi intelligenza perché io veda, è proprio il Salmo che abbiamo meditato oggi all'ora media, no? Ecco, questo sapere che il Signore ci sta indicando la strada, non ci sta bacchettando. Il Vangelo non serve mai a scoraggiarci. Lutero diceva, il Vangelo Gesù l'ha voluto perché noi ci scoraggiassimo, e scoraggiandoci dicendo, tanto noi non ce la possiamo fare, allora ci buttiamo nelle braccia della sua misericordia, ma questo c'è un po' di sadico, no? Non, assolutamente no, Gesù non è venuto a scoraggiarci, ma è venuto a dirci, guarda che la strada c'è, ed è davanti a te, percorrerla, io sono con te, ti voglio bene, io vengo ad aprirti gli occhi, sono venuto a svegliarti. Lo so che svegliare gli imbecilli è pericoloso, però è anche bello pensare che gli imbecilli poi diventino intelligenti, che queste persone si aprano alla luce e comincino a percorrere un sentiero di vita e non di morte. E credo che, certo, questa è una grande chance, metterci davanti al Vangelo e lasciare che il Vangelo ci penetri nel profondo e ci cominci a interrogare. Noi spesso andiamo a interrogare Gesù, ma è Gesù che ci interroga continuamente, che ci mette in discussione. E finché noi avremo il coraggio di metterci in discussione e di interrogarci, è sicuro che la nostra strada avrà uno sbocco positivo, siamo orientati verso la vita, vuol dire che siamo affamati e assetati di verità, e quindi siamo tra le persone che veramente hanno bisogno e hanno desiderio di luce. Ricordate che Isaia 55 dice, il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano. E se tu lo cerchi, e se sei onesto, ricordate, vi ho detto, l'onestà è la prima condizione per la conversione, se tu sei trasparente, se tu hai l'occhio pulito, allora certamente qualcosa cambia nella tua vita e tutto può ricominciare da capo. Dio è capace di questo. Penso che possiamo fermarci qui perché ne abbiamo ancora per altri 6 mesi, credo, no?